Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Sempre 331 62 14 03 il numero per comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp, accidenti, non mi veniva il nome. Ma anche diretta @popolarenetwork.it per le mail. C'è poi un altro indirizzo che è armadillo@radiopopolare.it che ci serve se vogliamo comunicare extra la messa in onda per suggerimenti, critiche, osservazioni, segnalazioni, tipo quella che fa Silvia che dice: ciao, la comunità montana del Triangolo Lariano ha indetto una conferenza riunione per parlare del lupo. Chi ha invitato? Solo cacciatori e affini. Mi piacerebbe che venisse tanta gente animalista a confrontarsi con i cacciatori su cosa fare del problema lupi, sì, perché non si sa come, ora è allarme lupo nel Triangolo Lariano, un delirio, se ne parli fai un appello dando l'indirizzo e adesso vi do le indicazioni, perché nel frattempo anche Moreno del circolo Ilaria Alpi mi aveva mandato la stessa segnalazione. In realtà si tratta di un convegno dibattito che ha questo titolo, e già questo la dice secondo me abbastanza lunga: il ritorno del lupo, una risorsa o una piaga? E questo ce la spiega bene. Sono appunto i relatori, sono Comitato per la tutela delle persone e degli animali dai lupi, pensate un po', esiste anche un comitato di questo genere, c'è il presidente provinciale della Federcaccia, il vicepresidente regionale della CIA Agricoltori Italia, insomma un simpatico convegno che avviene domani venerdì 23 presso la sala della comunità montana a Canso alle 20:30, l'ingresso è libero, l'indirizzo è via Vittorio Veneto 16 per l'appunto a Canso, per insomma non lo so, per ecco, per mettiamola così, e io che sapete al lupo sono molto legata. E tant'è che ogni tanto viene anche a trovarmi. Vi dico anche che sia OIPA che LEAL ci fanno sapere, sapete che purtroppo è morto un uomo, un 73enne a Bressanone, i risultati delle analisi, ed era stato in qualche modo incolpato il lupo come possibile omicida, mi viene da dire, e stiamo parlando di una tragedia, povero questo signore che è morto, che però è morto assiderato, questi sono i risultati. Ha permesso di poter escludere la presenza di lesioni traumatiche attribuibili ad azione da parte di soggetti terzi. Le lesività cutanee riscontrate, al contrario, appaiono ascrivibili ad azione di fauna verosimilmente candida in virtù della presenza di escoriazioni figurate successive di morso animale. Tali lesioni in ogni caso si sono rilevate piuttosto superficiali, ovvero non interessavano strutture vascolari nervose di significativa importanza vitale, eppure avendo permesso una certa perdita ematica per lesione di vasi periferici, non appaiono compatibili con la produzione di uno shock emorragico. Insomma, il povero signore è per l'appunto morto assiderato. Ma tra poco vi presento la nostra ospite, c'è un'altra notizia fresca fresca che non ci piace per niente, ce lo fa sapere Gaia Animali Ambiente. Il titolo del comunicato è: la Lega affonda i cavalli, bocciato alla Camera emendamento per la loro tutela, le botticelle rimangono in strada. E vabbè, siamo appunto un po' alle solite. Ma io adesso do invece il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che ringrazio, che è Francesca Flati di Animal Equality Italia. Buongiorno Francesca.
Ciao Cecilia, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Grazie per essere ancora una volta a portare la voce di altri animali che, ahimè, vivono nelle condizioni terribile degli allevamenti intensivi. In questo caso stiamo parlando ancora una volta dei polli, delle galline, insomma.
Sì, in realtà polli, perché sono anche due razze diverse, quelle delle galline e quelle dei polli. Sì. Quindi in questo caso specifico magari ci possiamo concentrare più sui polli, ma è evidente che entrambe le razze siano tra le più allevate in assoluto, proprio per soddisfare una domanda che è in costante crescita, da una parte di uova e da una parte di carne di pollo.
Certo. Senti, Francesca, dunque, noi sappiamo, insomma, sappiamo che c'è una specifica selezionata e geneticamente modificata specie di pollo negli allevamenti. Ci puoi dire chi sono?
Esattamente, infatti per questo è uno dei motivi per cui sono proprio razze diverse, e normalmente le persone ritengono che galline e polli siano solamente il maschio e la femmina della stessa razza. In realtà ogni allevamento, diciamo così, ogni tipologia di allevamento ha una preferenza, perché, come in questo caso dei polli chiamati broiler, c'è la necessità di far crescere quanto più velocemente l'animale e nel minor tempo possibile. Ricordiamo, giusto per dare un parametro molto facile, che fino agli anni 50 i polli crescevano arrivando a 1,5 kg in 112 giorni. Oggi crescono arrivando a 2,5 kg, quindi il doppio sostanzialmente, sì, anzi più del doppio, in 40 giorni massimo. Quindi noi abbiamo un pollo, un pulcino in realtà, cresciuto nei muscoli, nella muscolatura, nella parte esterna, soprattutto petto e cosce, ma con organi interni, apparato scheletrico, apparato respiratorio, che in realtà restano quelli di un pulcino, e quindi ovviamente il corpo collassa. E allora vediamo ossa che si rompono, impossibilità di camminare e quindi di raggiungere abbeveratoi e cibo, e dunque morte proprio di stenti, difficoltà di deambulazione, ma anche il fatto che non si riesce a respirare. Molti muoiono proprio per attacchi di cuore o per insufficienza respiratoria. Quindi c'è una situazione davvero molto molto grave, che è dovuta non tanto alla modalità di allevamento, quanto proprio alla razza specifica. E infatti Animal Equality aveva prelevato tre diversi pulcini a diversi stadi di crescita, proprio per allevarli all'interno di un santuario, quindi nella miglior maniera possibile. E anche loro, nonostante tutte le cure, nonostante il fatto che fossero seguiti da veterinari, hanno avuto una vita veramente molto misera, perché purtroppo è proprio questa selezione genetica che crea difficoltà di vita sostanzialmente.
Certo, ricordiamo peraltro che una gallina, perché comunque la specie è quella della gallina, come, che può vivere abbondantemente sopra i 10 anni, cioè, quindi stiamo parlando di animali modificati in modo tale da diventare, ecco, è un po', non so se sei d'accordo Francesca Flati, ma è un po' come se questi polli broiler, perché si chiama così la selezione a cui sono stati sottoposti, fossero un mostruoso esperimento dei sapiens per trasformare un essere vivente in una sorta di macchina da petto di pollo. Adesso la dico brutale.
Ma in effetti rende molto bene l'idea, è proprio così. E la stessa cosa possiamo dire che avviene per le galline, in modo che facciano più uova possibile nel minor tempo possibile, creando anche in quel caso dei problemi di natura di salute proprio della gallina stessa. Quindi è proprio un processo che nel corso dei decenni è diventato normale, per cui appunto l'uomo si diverte, la dico brutta anch'io dicendo sì. Si diverte, però è chiaro che l'uomo interviene in maniera molto pesante sulla natura, ovviamente creando dei problemi di salute molto seri agli animali. E peraltro, per quanto riguarda sempre dei dati, perché secondo me rendono molto bene l'idea, ricordiamo che in Italia si macellano più di 550 milioni di polli ogni anno e il 90% di questi polli sono proprio di razza broiler. Quindi parliamo praticamente di tutta la carne che c'è negli scaffali dei supermercati, ma anche nel piccolo negozio, nella piccola macelleria che si trova dietro casa. Sì. Quindi non è un caso isolato quello che sta succedendo. Sì. E purtroppo coinvolge anche tutta Europa. Infatti Animal Equality nel 2022 ha fatto due interventi in Europa. La prima, una denuncia proprio nei confronti dei 27 stati membri, perché non rispettano sostanzialmente quella che già oggi è la legge vigente in Europa, perché c'è una direttiva che impedisce agli allevatori, agli allevamenti, di allevare se questo può provocare sofferenze inutili agli animali. Ed è chiaro ed evidente che l'allevamento di pollo di razza broiler, per tutte le cose che abbiamo detto prima, determina una sofferenza inutile agli animali stessi. E poi abbiamo depositato una petizione presso il Parlamento europeo proprio affinché si possa far luce e si possa arrivare ad una legislazione diversa. E devo dire che fino a pochi mesi fa avevamo avuto la sensazione, ma anche un certo annuncio da parte della Commissione stessa, di voler chiudere sia la petizione che la denuncia. Invece proprio in questi giorni abbiamo avuto una comunicazione diversa, e cioè la petizione rimane aperta, e inoltre sappiamo che la Commissione europea ha fatto delle richieste specifiche agli Stati membri per capire come si sta implementando la direttiva europea nei confronti dell'allevamento di polli broiler. Quindi è evidente che quanto abbiamo denunciato abbia non solo un fondo di verità, ma proprio un'evidenza talmente palese che non si può fare a meno di procedere.
Senti, Francesca Flatti, a proposito di Europa, noi stiamo assistendo e abbiamo assistito negli ultimi tempi a una sorta di retromarcia rispetto ad alcune impegni che c'erano stati, ad esempio a proposito degli allevamenti in gabbia, no? C'era stata una importante raccolta firme di quelle però, insomma, di cittadinanza attiva, di queste, insomma, nel regolamento europeo. Si raggiungono 1 milione di firme a livello dei vari stati, e insomma il tema viene messo in discussione. Ecco, a proposito delle gabbie, a proposito di questo specifico dei polli broiler, come siamo messi? Io non so, stiamo per andare alle elezioni europee e sempre più mi scoraggio. Che dici tu?
Sì, allora purtroppo non siamo messi molto bene. Dopo un'apertura grandissima che c'era stata da parte della Commissione europea, che proprio a seguito del deposito del più di 1 milione di firme, perché siamo arrivati a 1,4 milioni di firme, esatto, per la petizione, diciamo più che le petizioni, l'iniziativa dei cittadini europei che è denominata End the Cage Age, che forse tutti conoscono proprio con questo nome. Peraltro, tra le iniziative dei cittadini europei, quelle che hanno raccolto più firme in assoluto sono quelle riguardanti la tutela degli animali, e molte, 6 in particolare, hanno superato il 1 milione di firme. Quindi la Commissione europea ha pensato un anno e mezzo fa, comunque parliamo di diverso tempo fa, ha pensato proprio di proporre una nuova legislazione sul benessere degli animali, e lo ha annunciato. Quindi ovviamente c'era stata questa grande apertura, tutte le persone, le associazioni che sono interessate alla protezione degli animali hanno avuto veramente delle grandi aspettative e riposto grandi speranze in questa proposta. E fino all'ultimo è stato confermato che sarebbero solamente slittati i termini, ma la proposta sarebbe arrivata. Doveva arrivare alla fine dell'anno scorso, quindi entro dicembre del 2023, e invece purtroppo non è mai arrivata, quindi per il momento resta nel cassetto. All'interno di questa proposta, che era formata da 4 pacchetti, c'era anche la revisione della normativa sulle gabbie, proprio in risposta sì. all'iniziativa dei cittadini europei, e la revisione della normativa sui polli broiler. Tra le altre c'era anche per esempio la revisione della normativa sui pulcini maschi, ce n'erano diverse. Sì. Sicuramente c'era quella sulle gabbie anche e quella sui polli broiler. Che cosa è accaduto poi? Ovviamente c'è stata una forte pressione da parte dell'industria, per cui la Commissione ha fatto marcia indietro, ha deciso di pubblicare solamente 2 parti di questa revisione, e cioè il pacchetto sui trasporti degli animali vivi e la parte relativa agli animali di affezione, quindi sostanzialmente cani e gatti. Sì. Quindi questi 2 pacchetti stanno andando avanti, ricordiamo comunque che tutti i processi istituzionali, soprattutto dell'Unione Europea, sono lentissimi, quindi parliamo di un processo che ci impegnerà nei prossimi 2 anni almeno. Sì. Sì. Però nel frattempo si sta lavorando su qualcosa, mentre altre tematiche sono rimaste appunto al palo, e speriamo che con il nuovo Parlamento europeo comunque si prosegua questo esame, anzi in realtà proprio ancora prima dell'esame si prosegua il percorso che era stato avviato, però sappiamo che il nuovo Parlamento europeo potrebbe essere molto conservatore e quindi non è detto che abbia interesse a portare avanti questa revisione della legislazione sul benessere degli animali.
Senti Francesca Flatti, ci sono un paio di domande di ascoltatori, non so se sei in grado di rispondere. Un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, quindi non so chi è, fino a quanti anni fanno le uova le galline che vivono all'aperto? Questa è una domanda. Invece l'altra domanda di Manuel dice che sul Fatto Quotidiano Online è uscito un articolo che parla del fatto che il 90% della carne di pollo venduta nei punti vendita di una celebre catena di supermercati presenta delle striature bianche, il white stripping o striping, non so. Però non ha letto l'articolo. Si tratta in realtà di un'infezione che riguarderebbe questi polli. Ne sai qualcosa?
Allora, non so rispondere proprio nello specifico, però qualcosa posso dirla. Credo che sulle galline, comunque finché sono in vita, insomma, magari nell'ultimissima fase di vita non depongono uova, ma credo che le depongano proprio normalmente. Quindi se parliamo, ecco, se paragoniamo la vita di una gallina in allevamento, che magari è di pochi anni probabilmente, a quella di una gallina all'aperto, sicuramente la differenza è abissale.
Scusami Francesca, sì. Ti interrompo solo un secondo per dire a questo ascoltatore ascoltatrice che magari ci torneremo con Giulia Pollonio di Uovo Perfetto, che è questo giovane che è diventato imprenditore di se stesso, perché che cosa ha fatto? Si è messo a riscattare le galline ovaiole destinate al macello, che sappiamo nel ciclo produttivo intorno all'anno, anno e mezzo vengono eliminate perché non sono produttive quanto serve, cioè non fanno l'uovo un giorno sì, un giorno no, questo è il ritmo che devono tenere, le ha riscattate e le ha continua ad allevarle in questo terreno libero con tutti gli accorgimenti, i ripari, i sistemi eccetera eccetera, e queste galline fanno uova, continuano a fare uova, ovviamente non lo fanno man mano che invecchiano con lo stesso ritmo di quando sono giovani, ma una gallina che continua, peraltro Giulio Pollonio ha inserito nella comunità anche dei galli proprio per rispettare il percorso etologico di questi animali che vivono in gruppo e hanno bisogno anche appunto del gallo e del maschio, e quindi sta facendo degli interessanti esperimenti studiati anche dalle università, sia per diciamo le qualità organolettiche delle uova che proprio per quel che concerne il benessere degli animali. Quindi magari torno a invitarlo, perché è una storia molto interessante quella di Uovo Perfetto, anche se noi continuiamo, come dire, a esortare tutti a evitare non solo di mangiare gli animali, ma anche i derivati, perché i derivati hanno alle spalle sempre della sofferenza, diciamo così, ahimè, e dello sfruttamento. Scusami l'inserimento, cioè era solo per aggiungere un elemento.
È una bellissima esperienza, quindi anzi grazie per averla condivisa anche mentre io ero qui con voi, perché comunque appunto è molto interessante, almeno si riesce a fare del bene nel male, diciamo.
Esatto,
così.
Esatto,
poi sono d'accordo anch'io che se riusciamo ad evitare di sfruttare gli animali solamente per mangiare, visto che possiamo mangiare di tutto, e sarebbe molto meglio, quindi invito anch'io ad evitare qualsiasi tipo di alimento che provenga dagli animali. D'altra parte oggi soprattutto abbiamo una quantità di alternative impressionante,
sì.
E quindi non c'è veramente bisogno.
Senti, invece l'altra domanda a proposito di quello che diceva l'ascoltatore, ci scrive un altro ascoltatore 26 che dice: Lidl è il supermercato nel video, si tratta di polli con petto striato perché modificato geneticamente. Ora io appunto non so ancora dare i dettagli, ma ecco, non so se tu ne sai qualcosa, Francesca.
Allora, ovviamente non sono una biologa e non ho un'esperienza tecnica per poter valutare la salubrità della carne in questione, quindi da questo punto di vista aspetterei appunto che siano i controlli normali a fare le loro, diciamo, valutazioni. Quello che posso dire è che facendo un discorso più generale, quindi uscendo fuori anche dal caso specifico, è evidente che tutta la carne che arriva sui banchi dei supermercati, siccome proviene da un'industria che appunto cerca di fare profitto quanto più possibile nel minor tempo possibile, addirittura, come dicevamo, selezionando geneticamente gli animali, quindi intervenendo in maniera veramente molto arrogante all'interno dei processi naturali, è chiaro che il prodotto che ne esce non sia naturale, non possiamo considerarlo naturale, e quindi qui in realtà ci sarebbe anche da aprire un discorso su come mai quando si parla di carne coltivata si parla di cose strane, incredibili e fuori natura, e quando invece si parla di allevamenti portati avanti in questo modo cerca di far condividere l'idea che siano cose naturali. Non sono naturali affatto, e purtroppo poi i prodotti ne risentono.
Certo.
D'altra parte, un allevamento naturale determinerebbe dei prodotti a prezzi veramente molto più alti di quelli che troviamo nei supermercati. Quindi il tema credo che sia davvero la responsabilizzazione del consumatore e le scelte stesse del consumatore.
Allora, Francesca Flati, Animal Equality, stiamo per chiudere il nostro collegamento perché il tempo è quello che è. Intanto ricordiamo, stiamo parlando appunto della questione dei polli broiler e della posizione europea. Scusate, faccio così perché c'è una questione che è in corso in queste ore e riguarda la sfattoria degli ultimi, che se ricorderete è questo luogo santuario, luogo di protezione di maiali e cinghiali, che è stato messo sotto, insomma, c'è stato il rischio che accadesse qualcosa di brutto l'estate scorsa, poi si è verificato che tutto stava funzionando secondo le norme a proposito della peste suina africana, ma stamattina si è presentata la ASL assieme a uno schieramento di polizia. Questo ci ricorda terribilmente quello che è accaduto al rifugio Cuori Liberi qui a Sairano. In realtà sto cercando di capire che cosa succede, credo che al momento siano andati via, ma c'è bisogno in qualche modo di stare vicino a Paola e alla situazione. Intanto vi ricordo che la rete dei santuari liberi sta chiamando tutti a un call bombing a proposito del fatto che il Ministero della Salute continua a non dare risposte proprio a proposito della questione dei santuari, che sono, lo ricordiamo, questi presidi di armonia e pace dove gli animali soggetti allo sfruttamento vengono salvati, accuditi e via di seguito. C'è stato l'episodio terribile di Sairano, c'è stata una grande mobilitazione, il ministero aveva in qualche modo promesso di accogliere, insomma di almeno sentire le questioni legate ai santuari, ai rifugi, ma continua a mesi di distanza a negarsi. Quindi andate sui social dei vari rifugi e santuari, o se no andate su quello della rete dei santuari degli animali liberi, e lì trovate tutti i numeri da fare per farsi sentire come cittadini e chiedere, insomma, che una buona volta anche questa questione sia messa all'ordine del giorno. Francesca, immagino che anche Animal Equality sia vicino alle vicende così di questi luoghi, ripeto, che sono presidi veramente importanti, perché sono la dimostrazione che un altro modo sarebbe possibile, no?
Assolutamente, anzi io coglierei anche l'occasione per invitare chiunque non l'abbia mai fatto ad andare a visitare un santuario, perché davvero ci si rende conto di che cosa significa vivere insieme agli animali, che appunto sono liberi e sono in armonia e tranquilli, e ci si rende conto del fatto che sono individui e non sono delle macchine da produzione per il nostro cibo o altri tipi di prodotti, perché poi sappiamo che gli animali non sono allevati solamente per produrre cibo, ma anche altre cose.
Certo. Senti, Francesca Flati, Animal Equality, ti ringrazio te e la vostra associazione per il lavoro che fate, e ci sentiamo, stiamo vicini vicini, come si suol dire, eh?
Perfetto, grazie infinite a voi.
Grazie, un abbraccio.
Arrivederci.
E chiudo qui la puntata di oggi. Vado a sentire appunto che succede alla Sfattoria degli Ultimi. E vediamo di stare vicino a questi luoghi. Intanto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a domani a partire per l'appunto dalle 14. Ciao a tutti.